Allora, diciamo questo prima di tutto. In realtà il contratto di apprendistato rispetto alla pluralità di modelli contrattuali, forme contrattuali precari, è un contratto che, non è un paradosso, offre ancora alcune garanzie rispetto alla precarizzazione selvaggia nei contratti somministrati, nei contratti a termine, insomma di tutta quella serie di frattagliata di contratti che sono stati introdotti negli anni e che hanno reso sempre più appunto precario, flessibile, sfruttabile il lavoro. L'apprendista di per sé è un lavoratore che ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, però all'interno di questo contratto ci sta questo periodo formativo che può essere più o meno ampio. La caratteristica dell'apprendistato è appunto il fatto di essere un contratto, si dice, a causa mista, nel senso che c'è sì da lavorare, ma c'è anche da formarsi. Allora, il contratto di apprendistato è interessante, come accennavate voi in apertura, perché è lo snodo tra il mondo della formazione, quindi prima di tutto il mondo della scuola, e il mondo del lavoro. Allora, sull'apprendistato si gioca una partita molto delicata, no? Perché se si dice che la formazione deve essere fatta e viene delegata fondamentalmente alle aziende e la scuola deve in qualche modo, tutto il mondo della formazione professionale deve in qualche modo essere asservito in stretto collegamento con le esigenze aziendali, quando poi, come con questa circolare qui accennavate, l'obbligo formativo può in qualche modo essere attenuato, rimandato, perché poi di questo si tratta, è chiaro che si legittima l'ipocrisia del contratto appunto fatto a un giovane, poi fino a un certo punto giovane, perché è particolarmente ampio comunque l'arco temporale nel quale si può stipulare questo contratto. E appunto venendo meno o venendo attenuato l'obbligo formativo, è chiaro che resta che cosa? Resta solo la prestazione lavorativa. Allora, nel dettaglio la norma di questa circolare detta degli indirizzi per gli ispettori. Nel dettaglio questa norma consente agli ispettori di non sanzionare la violazione dell'obbligo formativo quando questa violazione sia causata direttamente dal datore ed esclusivamente dal datore di lavoro, perché magari la regione, voi sapete che alle regioni non spetta l'organizzare i percorsi della formazione professionale. Se la regione magari non ha fondi e quindi non attiva i corsi, allora il datore di lavoro che dovrebbe far fare questi corsi ai lavoratori non è così responsabile e può molto semplicemente farli lavorare, no? senza colpo ferire. Se il datore di lavoro ha fatto fare solo parte della formazione fino a una percentuale, ci sono dei crediti formativi che possono essere poi in qualche modo scaricati sugli anni successivi del contratto di apprendistato. Insomma, si flessibilizza anche la formazione e si rende certamente più facile per il datore di lavoro gestire questo contratto come meglio ritiene. Ecco, questo è un po' il cuore. Mi sentite ancora?
Sì, ci siamo.
No, perché ti sentivo silente. Dicevo appunto che è più facile per il datore di lavoro, ancora più come dire, è ancora più flessibile, no, la situazione. Non è venuto meno, per carità, la sanzione della trasformazione a tutti gli effetti del rapporto tra gli Stati in un rapporto, diciamo così, ordinario, se l'obbligo formativo fosse completamente assente, no? Per carità, questo resta. Sta di fatto però che anche questa circolare è l'ennesimo tassello verso lo spostamento a favore dei datori di lavoro della gestione concreta del rapporto di lavoro stesso. Cioè, in realtà in questo modo la formazione viene spalmata su tempi e con modalità che sono sicuramente favorevoli ai datori, meno la possibilità di sanzionare l'obbligo, cioè è la classica modo di legiferare e di produrre norme in materia di lavoro che ormai conosciamo da alcuni anni, no? Fin dai tempi del ministro Sacconi, cioè collegato lavoro, tutta quella fascia di norme del 2010 del governo Berlusconi, e per non parlare appunto della riforma Fornero. Tenete presente che l'apprendistato è stato riformato appunto nel 2011, no? Completamente, con questo decreto legislativo 167, e il solito modo, sì, in realtà le norme restano magari formalmente quelle, ma vengono introdotte delle piccole modifiche, oppure come in questo caso circolari, che spostano il baricentro sempre di più da una parte, no, del rapporto. Se poi pensiamo che in fondo la legislazione sul rapporto di lavoro non fa nient'altro che formalizzare quello che è il sottostante rapporto di sfruttamento e di scambio ineguale, no? tra tempo di vita e denaro, è chiaro che le legislazioni di questi anni sono legislazioni direi, si può dire serenamente, di classe, no? Nel senso che hanno spostato, davvero hanno facilitato il lavoro dei datori in una maniera incredibile, e questo dell'apprendistato è l'ultimo degli esempi, no? Non so se volevi farmi delle domande.
Sicuramente questa è una riflessione che condividiamo, nel senso, con l'ennesimo piccolo magari provvedimento, con l'ennesima circolare si riprendono un pezzettino in più, magari appunto in balia della campagna elettorale queste cose vengono anche un pochino meno sui giornali o insomma sui mezzi di informazione, e si porta avanti quello che è un processo che ormai va avanti da tanto tempo, come facevi riferimento tu, e che ha una chiara connotazione di classe. Tornando all'apprendistato, rispetto per capirne di più, ovviamente per capirne in più assieme noi e i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, in questa forma contrattuale di fatto quali sono i vantaggi quindi per un'azienda per assumere col contratto di apprendistato?
Ci sono dei vantaggi dal punto di vista contributivo non indifferenti. C'è il fatto che gli apprendisti magari non vengono conteggiati nel numero complessivo di dipendenti a determinati fini, no? Quindi in realtà il contratto di apprendistato ha fondamentalmente dei grossi vantaggi economici.
Di fatto si abbassa il costo del lavoro.
Il costo del lavoro, sì, da questo punto di vista, sì, dal punto di vista della contribuzione. È chiaro che nel momento in cui poi viene demandato appunto al datore di lavoro la formazione in fabbrica, è chiaro che viene dato uno strumento in più per asservire in qualche modo il lavoratore che non arriva con una sua professionalità di base dall'esterno, ma che viene selezionato, formato, cresciuto, no, nell'azienda stessa. Però al di là di tutto e al di là del nodo, secondo me, sì, importante, delicato, del rapporto tra mondo della formazione in senso lato, mondo della scuola e mondo del lavoro, c'è poi fondamentalmente la questione del vantaggio economico, no? che c'è per il datore, non sulla, diciamo così, tempistica, nel senso che non è un contratto a termine, ma dal punto di vista del costo, certo, che è decisamente inferiore, sì.
Che facendo un passo indietro ci fa pensare anche al ruolo dei tirocini, che spesso appunto dal punto di vista formativo ai noi sono decisamente bassi, non sono una sorta di esperienza, per la prima volta lo studente si trova con le mani in pasta a quello che ha studiato, al suo percorso di studi, ma spesso ci si trova magari a supplire a qualche vuoto rispetto a chi appunto fa i tirocini e non vieni pagato, insomma più o meno la logica è questa, con modalità un po' diverse, con delle tutele quantomeno ancora presenti, nonostante appunto ci stanno rosicando sempre qualcosina in più. Ed è importante, secondo noi, insomma, darne voce, cercare di indagare per capire cosa sta succedendo e per capire dove stiamo andando.
Sì, anche perché poi le cose, come accennavi, vengono approvate così magari un po' alla chetichella, tenete presente poi che la normazione di per sé è molto tecnica, molto farraginosa, molto articolata, con continui rinvii, non so se avete presente, che ne so, viene disposta una certa cosa ai sensi dell'articolo X, che però a sua volta, se lo vai a leggere, rimanda all'articolo Y, no? E poi però dietro ci sta, no, il fatto che magari le tutele sono abbassate, la gente è più sfruttata, tutto lì, cioè, il problema davvero della vigilanza, dell'informazione è fondamentale assolutamente.
Certo. Per di più venendo meno anche il ruolo, insomma, di indagine, di controllo dei sindacati, sempre, fra l'altro l'apprendistato, ricordiamolo, è sottoposto a un contratto collettivo nazionale fra le tre grandi organizzazioni confederali, venendo meno anche questo ruolo, mansione qua, del sindacato, sempre più a gestire, sempre meno a difendere il lavoratore, o comunque soltanto difendere quando questo avviene. Anche dal punto di vista dell'informazione purtroppo viene meno tutto questo.
Sappiamo bene che la formazione professionale è un campo decisamente grigio, dove consorzi per la formazione che vengono finanziati da soggetti pubblici come la Regione vedono nei loro organigrammi e tra i finanziatori, insomma, diciamo un po' tutti, no? Cioè, è un grande business nel momento in cui poi la concertazione ormai è l'unica modalità delle relazioni industriali, di nuovo come per quel che riguarda un pezzo della previdenza, no? Con i fondi pensione. È indubbio che CGL, CISL, UIL in questo pezzo ci mettono le mani e dicono loro, non soltanto dal punto di vista del contratto collettivo, ma è in qualche modo co-gestito, no? Una sorta di codelega, sì, come appunto dicevo per la previdenza, no? Ormai. Se vai a vedere poi questi consorzi per la formazione che fanno capo, i consorzi per la formazione poi si scopre che tra gli azionisti di maggioranza magari no, c'è uno dei sindacati della Tridi, cioè,
certo.
Insomma,
non sono più, non è cosa
non
nuova.
È una storia nuova, no, ma figurati, su questo ahimè, cioè, hanno sempre avuto le mani, no? Questo è notorio, diciamo così, dico una banalità.